original pirate material. You're listening to the streets.
Lock down your area.
Make yourself at home. We got diesel or some of that homegrown. Sit back in your throne. Turn off your phone, because this is our zone.
Ciao, amici e amiche. Rieccoci puntuali con le Chill Sessions che oggi ci portano in un viaggio che ha come destinazione Londra, l'unico posto da cui si gode una visione complessiva dell'universo intero, come diceva la coppia di artisti contemporanei Gilbert e George nell'81. Una città a me sempre cara, fin da bambino, quando la scoprì per la prima volta con i miei genitori, come un vero e multiforme bazar di luci pulsanti, di odori pungenti, di ritmi frenetici ed abiti confusi, dove tutto si mescola e l'indistinto diventa innovazione. L'ho vissuta da ragazzo, nel primo viaggio completamente da solo, dove ho giocato a ricostruirmi anche un'identità tra le cucine frenetiche di un McDonald's di Notting Hill ed un fatiscente ostello vicino alla fermata di Lambeth North, dove insieme ad altri pazzi si ammirava l'alba sul tetto con birra e fumo. L'ho incrociata spesso durante l'esperienza lavorativa in Google, dato che Londra è sempre stata una delle avanguardie europee, se non mondiali, in materia digitale. Basti pensare allo Smarter London Together, un coraggioso programma di innovazione, ricerca e sviluppo presentato dal sindaco Khan e composto da oltre 20 iniziative destinate alla promozione dell'economia digitale, di infrastrutture efficienti, di servizi avanzati e di una nuova idea di città. Da questo punto di vista, oggi Londra viene non solo definita come la Silicon Valley europea, ma anche una delle capitali della tecnofinanza mondiale. Però nonostante la Brexit e l'assalto del capitalismo finanziario che negli ultimi 10 anni ha trasformato il volto della capitale inglese, provando a modificarne l'identità stessa, Londra resta sempre Londra, come scrive Roberto Calabrò all'interno della rubrica Grand Tour su Blowout. Una metropoli da 10 milioni di abitanti in cui la tradizionale dicotomia centro-periferia perde senso. Londra è infatti una città multicentrica, ci sono molti centri, molti luoghi in cui tutto può succedere, soprattutto in materia di eventi che interessano a chi si occupa di musica, di arte, di cultura e di culture altre. Una metropoli con le luci sempre accese, che vive 24 ore su 24, in cui la musica resta un elemento centrale della vita cittadina. E quindi proviamo a viverla proprio attraverso note e parole che ne descrivono una vita non facile, che ne descrivono le strade, alcuni locali, alcuni percorsi deviati, quartieri affollati, la notte e soprattutto il lato più oscuro della città. Partiamo proprio dalla notte con un brano degli Everything But The Girl, Low Tide of the Night, con un testo che parte così. Londra nella bassa marea della notte, nessun taxi in vista, come anestetizzata mi avvio nel viaggio verso casa. Sono mesi che vivo sola, ho evitato persone e cose. Il telefono squilla, ma uso la segreteria telefonica, dentro e fuori durante il giorno, fuori e dentro nella notte. Questi sono gli Everything But The Girl.
London in the low tide of the night, not a taxi cab in sight. And these the ties that stop the journey home. I've been living months alone. I've been avoiding things. The phone rings, I use the answer phone. Inside out in the daytime, outside in the nighttime. Inside out in the daytime, outside in the nighttime. When you're down and troubled, you don't tell your friends, you don't tell your family. I won't let them talk about me. I'm gonna let nobody down. to get it. I use my Walkman when I walk, and I don't talk, but later on the moment's gone and I don't get it. Inside out in the daytime, outside in the nighttime. Inside out in the daytime, wrong at the right time. When you're down in trouble, you don't tell your friends, you don't tell your family. I won't let them talk about me. I'm gonna let nobody down, down, down. Who should I be tonight? Who's gonna see tonight? Who should I be tonight? Inside out in the daytime, wrong at the right time. I wanna know I'm good for you. Outside in the nighttime, right at the wrong time.
Baker Street è una strada nel distretto di Marylebone della città di Westminster a Londra ed è celebre sia per essere la via di residenza del famoso detective letterario Sherlock Holmes, vissuto all'indirizzo fittizio 221B nella parte nord della strada, ma anche perché dà il titolo ad un singolo del cantautore scozzese Gerry Rafferty, pubblicato il 3 febbraio del 1978. Rafferty iniziò la sua carriera esibendosi proprio nelle metropolitane di Londra. Lui si recava spesso ospite di un amico in un minuscolo appartamento in Baker Street. Da lì una canzone con un testo amaro che parla di dipendenza da alcol, di depressione, di sesso e di persone senza anima, ma con il riff di sax più famoso della storia. Barcollando giù per Baker Street, con luce nella testa e morte nei piedi. Bene, un altro pazzo giorno è andato. Trascorrerai la notte bevendo e dimenticherai tutto. Questa città deserta ti fa sentire così freddo, ha tanta gente, ma senza un'anima. E ci ha messo così tanto a capire che sbagliavi quando pensavi tenesse tutto. Baker Street, Gerry Rafferty. You're trying.
give up the booze and the one night stands, and then he'll settle down in some quiet little town and forget about everything. But you know he'll always keep moving. You know he's never gonna stop moving, 'cause he's rolling, he's the rolling stone. When you wake up, it's a new morning. The sun is shining, it's a new morning. And you're going home.
Londra sa stupire, come descritto nell'articolo di David Campese su NoisyPad. Una delle cose che saltano di più all'occhio quando si visita la città sono i manifesti pubblicitari dei musical nel West End. Colori sgargianti e trucchi importanti attirano tutti per uno spettacolo di ballo, canto e musica ad altissimo livello, peraltro. Il West End è famoso non solo per i musical, ma anche per i locali, la vita notturna, il chiasso delle feste. Ed è questo profilo di Londra che il duo elettronico Pet Shop Boys ha voluto descrivere con West End Girls. Una città che sa essere tanto impattante quanto volatile, in particolare nella zona ovest della città dove tutti vogliono andare, soprattutto chi proviene dalla zona est. Neil Tennant, voce del duo, descrive come si rimanga sopraffatti dall'enorme quantità di informazioni ed esperienze che si ricevono. Too many shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. Si cerca di vedere cosa realmente si cela dietro le luci spettacolari del West End in quegli anni. Sogni irrealizzati, persone spaesate e ambiguità. L'interesse è rivolto alla quantità piuttosto che alla qualità, quantità di denaro e di sesso. How much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? Diciamocelo però, tutti cercano prima o poi di essere liberi da ogni vincolo, almeno per una sera. Questa è West End Girls, loro sono i Pet Shop Boys. We'll be right back. Kate Tempest, nata e cresciuta a Londra, classe 1985, è una poetessa, rapper e scrittrice londinese. Negli ultimi anni ha raggiunto alti livelli di scrittura, vincendo il Ted Hughes Award nel 2013, la nomina per il Mercury Prize nel 2015-2017 e diversi altri riconoscimenti prestigiosi in UK e a livello internazionale. Pertanto la sua musica non può essere compresa senza i testi, semplicemente non funziona. Bad Place for a Good Time è un brano dove fa coesistere spoken word e hip hop per descrivere piccole storie quotidiane e il clima che si vive nella città. Cieli pallidi, sirene ovunque, giornate che sembrano essere interminabili. All over this city, people are hungry for things they don't know the names of. Ogni verso è una lama tagliente e merita di essere letto. Lei è Kate Tempest.
Flash like Christmas lights behind every window. Someone's alive. My eyes are too sore though. The days are too bright. The wall is too tall to sit on without swaying. The day is too new to be over for ages. All over this city, people are hungry for things that they don't know the names of. It's all just bricks and lights and bodies. Muscles twitching, head snap back the glitches. All these pretty pictures, there must be more to life than pixels. Life has her hands on her pistols. She swears she'll not be ours again. Life will keep her lonely vigil. Slow to start but fast to end. We sit and itch our cuts and scratches, crying in our mother's kitchens. Is this love or death or marriage? Is this life or is life different? Do something, please. Scream that you hear me. Let this be more than the feeling I harbor. Let this be ours. Let there be more here than wages and page free and waiting for lager and waiting for trains home, waiting for trains in, waiting for life to begin and then waiting for life to be over and babies and not saying nothing, let alone save me to strangers. Bad place for a good time. Good place for a bad time. Bad place for a good time. Good place for a bad time. I can't take the stench anymore. Nothing is real. Nothing is trying.
In un'intervista il cantante dei Kinks ha rivelato come il suo tragitto quotidiano per andare all'accademia d'arte in cui studiava lo costringesse a passare vicino alla stazione di Waterloo, fornendogli l'ispirazione necessaria per questa canzone in cui Londra viene dipinta attraverso diverse inquadrature. Il Tamigi, uno dei simboli della città che viene descritto come Dirty Old River, e il numero immenso di persone che attraversano la capitale, in particolare Waterloo Station. Millions of people swarming like flies round Waterloo Underground. La gente così impegnata, le luci della città, ciò che appare normale per i cittadini, rende spaesato il protagonista e lo spinge ad isolarsi per trovare pace, una pace che trova soltanto guardando il tramonto. But I don't need no friends as long as I gaze on Waterloo sunset. I'm in paradise. Questa era la Swing in London degli anni 60. Loro sono i Kinks, Waterloo Sunset.
As long as I gaze on Waterloo sunset. sunset, I am in paradise.
Siamo in zona Camden Town. C'è un bell'articolo di Carlo Barbando sull'ultimo numero di Blow Up che la descrive così. Sui marciapiedi di Camden High Street le voci parlano tutte le lingue del mondo. Puoi sentire l'inflessione caraibica degli anziani in camicia a fiori appollaiati su delle vecchie sedie di plastica. Il ritmo allungato della parlata londinese di un gruppetto di muratori impegnati con l'ennesimo cantiere messo in piedi alla velocità della luce. L'accento indiano dei tanti venditori di souvenir a buon mercato che hanno aperto la loro attività lungo queste vie, nonché l'italiano, spagnolo, tedesco e francese dell'assembramento di turisti che fanno continuamente capolino tra il dedalo di t-shirt contraffatte, spille della famiglia reale, accessori e borsette varie che tappezzano ogni angolo visibile, fino ad arrivare al Camden Lock Market. È da quel momento che per molti inizia la vera Camden, o perlomeno quella in cui tutti vorrebbero perdersi almeno una volta nella vita. Un posto dove era facile nascondersi per lei. Camden Lock è solo l'inizio di un adrenalinico susseguirsi di abiti, quincaglieria di varia natura e oggetti strani, fino alla statua scolpita da Scott Heaton nel 2014 in suo onore. Ecco, tra tutte le artiste inglesi bianche che con il loro pop soul hanno omaggiato la città, come per esempio Adele e Daffy, scelgo quella più vicina al black, che con i suoi innumerevoli tatuaggi di pin-up colorati, il trucco massiccio e l'eccentrica impalcatura dei capelli corvini ha portato lo stile dei Camdeniers, trasgressivo, non alla moda e non curante del giudizio altrui, in giro per il mondo, cantando le sue sofferenze. Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own.
I can't ever be to you. It's the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day. Do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone, and in your way, in this blue shade, my tears dry on their own, so we are history, the shadow comes, the sky above. He walks away.
Andiamo a Brixton, un quartiere a sud di Londra che si presenta con un'esplosione di colori e di contrasti urbani, culturali e sociali, rappresentando uno dei luoghi più caratteristici della capitale, dove si ritrovano le tipiche atmosfere di luoghi lontani come per esempio il Brasile o addirittura l'Australia. Nell'81 fu teatro di una sanguinosa rivolta urbana chiamata appunto Bloody Saturday, che vide la comunità afro-caraibica scontrarsi con la polizia. Rivolta durante la quale furono saccheggiati negozi e vennero appiccati numerosi incendi. Tale episodio ispirò un famoso brano contenuto nel terzo disco della punk band dei Clash, chiamato appunto The Guns of Brixton, scritto dal bassista Paul Simonon, che era cresciuto proprio in quel quartiere. Nel brano la band non solo si schiera con la comunità afro-caraibica contro l'oppressione della polizia, ma ne incorpora anche le influenze, sia musicali legate al reggae, che cinematografiche, facendo esplicito richiamo al film giamaicano The Harder They Come. Loro sono i Clash con Guns of Brixton. Influenze reggae e ritmi caraibici per passare a un gruppo londinese coloratissimo ed atipico, la cui ragione sociale ne seppe cogliere appieno l'estetica, il sangue misto dei suoi componenti e l'inedita miscela della loro proposta musicale, ovvero un mix di soul, reggae, new wave, disco e synth pop, che rimanda direttamente al movimento New Romantic. Movimento che nacque come evasione, come fuga dal taccerismo e dalla crisi economica di quegli anni, ovvero i primi anni Ottanta. La band è orgogliosamente multiraziale, di eterogenea estrazione sociale. C'è il bassista Mickey Craig, avvenente ragazzo di seconda generazione di immigrati caraibici da Nottingham. Il chitarrista tastierista Roy Hay, ovvero un biondissimo ex parrucchiere di puro sangue anglosassone dall'Essex. Il batterista John Moss, figlio adottivo di una ricca famiglia ebrea di Hampstead. E infine Boy George, il figlio di immigrati proletari irlandesi dal quartiere popolare di Streatham, zona sud di Londra. Lui, l'effeminato white boy, che ruba la musica dei neri ed è cresciuto con Aretha Franklin nel cuore. Questa è Do You Really Want to Hurt Me? Loro sono i Culture Club.
Do you really want to make me cry?
Facciamo una passeggiata per Oxton Street, nell'East End di Londra, una strada resa famosa per via di un video in cui Richard Ashcroft, il cantante dei Verve, cammina per la sua strada, o meglio, si fa strada tra i passanti a suon di spintoni, incurante di tutto e di tutti. Il video è quello di Bittersweet Symphony e Oxton Street entrerà in una piccola istituzione britannica, la London Rock and Pop Map, un gadget che indica per esempio Abbey Road, le case dei cantanti e altri luoghi rilevanti per la storia della musica britannica. E mentre cammina tra la gente senza fermarsi, Richard canta: la vita è una sinfonia dolce amara, lotti per arrivare a fine mese, sei schiavo dei soldi e poi muori. Questa è Bittersweet Symphony, loro sono i Verve. Quella di Abbey Road è una delle copertine più celebri e citate della storia della musica pop. È l'unica copertina di un disco dei Beatles dove non compaiono né il titolo né il nome del gruppo. Vi compaiono solo i Beatles intenti ad attraversare un passaggio pedonale di Abbey Road, appunto, che è la via di Londra dove si affacciano gli Abbey Road Studios, nei quali i Beatles incisero per l'intera carriera. Il fotografo Ian McMillan, verso mezzogiorno dell'8 agosto 1969, in bilico su una scala in mezzo alla strada, immortalò i Beatles che andavano avanti e indietro lungo le strisce pedonali. Delle 6 pose scattate, la scelta cadde sulla terza. In primo luogo perché era l'unica in cui i 4 erano ben allineati e poi perché, considerata la fase della loro carriera, li rappresentava in marcia da sinistra a destra, cioè come se andassero via dagli studi di registrazione della EMI, il cui ingresso appunto si trova sul marciapiede di sinistra. Negli studi di Abbey Road, Paul McCartney registrò anche i suoi dischi solisti insieme alla band Wings e descrisse una passeggiata in un pomeriggio domenicale nella città di Londra. "People pass me by on my imaginary street. Ordinary people it's impossible to meet, holding conversations that are always incomplete. Well, I don't know. Oh, where are the places to go?" Questa è London Town, Paul McCartney e Wings.
Walking down the sidewalk on a purple afternoon, I was accosted by a barker playing a simple tune upon his flute. Toot, 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 toot. Silver rain was falling down upon the dirty ground of London Town.
Sempre dal sito Noisypad, nel Natale del 92, dopo aver consegnato il secondo album dei Blur, Modern Life is Rubbish, all'etichetta discografica, Damon Albarn vide ricapitarsi di ritorno l'album perché mancava una canzone che potesse essere un singolo. Damon ricevette quindi ordine di andare a casa e passare lì le feste natalizie per poter scrivere una hit in un ambiente a lui congeniale. Come in ogni Natale che si rispetti, Albarn si svegliò dopo una sbronza, si sedette al pianoforte e scrisse For Tomorrow, canzone identificativa per il Britpop. Il brano ha un forte legame con la capitale inglese, infatti è ambientato in una Londra fredda e ghiacciata, dove il protagonista combatte forse la depressione economica di quegli anni o forse i suoi problemi personali, per esempio la dipendenza da eroina. Insieme a una ragazza viaggia in macchina lungo la Westway, una delle vie principali che porta alla capitale, e fa tappa in un appartamento di Emperor's Gate per bere del tè, come ogni inglese che si rispetti. In un'intervista, il frontman dei Blur ricorda con piacere il periodo in cui i suoi genitori vivevano in quel quartiere, proprio accanto all'appartamento di John Lennon. Susan, la ragazza della canzone, propone «Let's take a drive to Primrose Hill». L'aria è fredda lassù, ma la vista è magnifica, come dice la canzone. «It's windy there, and the view is so nice». E tutt'oggi, grazie all'opera di un fan, sulla collina è ben visibile la scritta che recita «And the view is so nice». Loro sono i Blur, questa è For Tomorrow.
He's a 20th century boy with his hands on the rails, trying not to be sick again and holding on for tomorrow.
Bar Italia è uno dei primi bar italiani a Londra, aperto a Soho 70 anni fa, e da decenni è un vero e proprio punto di incontro di artisti e VIP. La sua storia infatti è stata trasformata in un musical da uno dei suoi clienti più fedeli, ovvero Dave Stewart degli Eurythmics. È una storia di famiglia, di una famiglia italiana cattolica un po' fuori luogo, che apre una caffetteria nel mezzo di Soho, dove ci sono locali di striptease e molto altro, spiega Stewart, che da anni ama prendere il caffè nel locale e guardare il variegato miscuglio di gente che popola il giorno e la notte di questo quartiere al confine tra la musica, il teatro, il mondo gay e quello a luci rosse. È stato il primo locale a possedere un'autentica macchina da caffè gaggia e a servire vero caffè italiano. E da una sorta di centro sociale per gli immigrati italiani del dopoguerra, il Bar Italia divenne presto il punto d'incontro sia delle star del tempo che del crimine. Infatti la lista delle star che si sono appoggiate sui suoi arredi bianchi e rossi per bere un caffè o mangiare qualcosa è pressoché infinita. Da Rocky Marciano a Francis Ford Coppola, David Bowie e anche Sade. Oltre a essere stato raccontato nel musical di Dave Stewart, il Bar Italia è anche tributato e descritto in un pezzo omonimo della band Pulp come rifugio di nottambuli tiratardi della Pills Generation degli anni 90. Loro sono i Pulp con Bar Italia.
Now if you can stand, I would like to take you by the hand, Jack, and go for a walk past people as they go to work. Let's get out of this place before they tell us that we've two sugars would be great. Cause I'm fading fast and it's nearly dawn. If they knock down this place, it'd still look much better than you. Oh, now move.
Canary Wharf, nel distretto londinese di Tower Hamlets, che a sua volta fa parte dell'East End di Londra, è un importante centro direzionale sviluppato a partire dagli anni Ottanta nella vecchia zona portuale dell'Isle of Dogs. Canary Wharf, che rivaleggia ormai con il tradizionale distretto finanziario londinese della City, ospita fra gli edifici più alti del Regno Unito ed era caratterizzato da una vegetazione di alberi finti. Sarà proprio questa finta vegetazione ad ispirare un pezzo dei Radiohead degli anni 90, Fake Plastic Trees. La canzone mette in scena un mondo dove ogni cosa è fatta di plastica, perfino la terra. A green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant in the fake plastic earth. La sensazione di inadeguatezza cresce durante la canzone fino a quando il protagonista vorrebbe scappare. But I can't help the feeling I could blow through the ceiling if I just turn and run. In un mondo dove anche l'amore sembra essere finto. My fake plastic love. Passeggiare per Canary Wharf può risultare spaesante anche oggi. Grandi grattacieli e tanti soldi in movimento. Loro sono i Radiohead con Fake Plastic Trees.
Green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. She bought from a rubber man in a town full of rubber plants to get rid of herself. The world's around. The world's around.
Lily Allen è una che la vita londinese l'ha vissuta intensamente sulle proprie spalle, con un padre che l'ha abbandonata e una madre con problemi di droga, e lei stessa, insieme a suo fratello, Alfie Allen, ovvero il Theon Greyjoy del Trono di Spade, ha avuto i suoi bei momenti, fra i quali anche due aborti. Insomma, lei racchiude in una canzone apparentemente allegra e scanzonata l'essenza di una Londra che può apparire bellissima, ma se guardi bene sono tutte bugie. Infatti il testo dice: Girare tutto il giorno sulla mia bicicletta per la città perché uno sbirro mi ha tolto la patente non mi fa star giù e mi sento bene perché i paesaggi che vedo sono senza prezzo. Tutto appare come dovrebbe, ma mi domando cosa succede dietro le porte chiuse. C'è un tizio che sembra per bene, ma è insieme ad un picchiatore. Poi tutto quel che vedo è un protettore e la sua prostituta fatta di crack. Quindi, come dire, il tutto nella sua canzone è descritto, diciamo, benissimo nel video, dove passeggia lasciando una scia di colore in Technicolor, e l'atmosfera sembra piacevole, divertente e felice. Viene invece saltata la realtà che si lascia alle spalle. Ad esempio, una bacchetta magica torna a essere una siringa usata. E il video termina con la Allen che riceve un'altra telefonata dal fidanzato che le dice che ha deciso di non venire. Arrabbiata e frustrata se ne va e il colore scompare per rivelare la deprimente realtà che la circonda. Lei è Lily Allen con London. Canzone che racconta la storia di un narratore senza nome che viaggia da solo e che entra in una stazione della metropolitana di Londra a mezzanotte per prendere l'ultimo treno per tornare a casa, dove viene attaccato da una banda di uomini che, come descritto nella canzone, odorano di pub e anche di carcere, mentre compra un biglietto da una macchina automatizzata. La canzone inizia con i suoni atmosferici di una stazione della metropolitana di Londra, poi c'è il ritmo teso e sincopato portato dal basso. I testi sono sentimentali, contrastando il calore della casa e della vita domestica con i pericoli del degrado urbano della Londra degli anni 70 e della violenza a tarda notte. La tensione è aumentata da un effetto audio che simula, diciamo, il battito cardiaco nel canale stereo sinistro. Loro sono i Jam con Down in the Tube Station at Midnight.
Calling uninviting, posh partially naked, but so far Toffee Red was at a small newspapers. Mr. Jones got run down. Headlines of death and sorrow, they tear off tomorrow. Madmen on the rampage, and I'm down in a juice station at midnight. Change, pull out the queen, smiling, beguiling. I put in the money and pull out a plum behind me. Whispers in the shadows, rock blazing voices, hating, waiting. Hey boy, they shout, have you got any money? And I say, I've got little money and I take away curry. I'm on the way home to my wife. She's been lining up the cutlery and now she's expecting me. Polishing her glasses and pulling out the cork. I'm down in a Tuesday at midnight.
Siamo a fine anni 80 ed inizio 90. Non solo a Londra, ma in tutta l'Inghilterra si apre un mondo nuovo, una seconda Summer of Love, scandita dal ritmo dell'house di Chicago e dall'estasi generata dall'MDMA. Improvvisamente tutti i giovani innamorati del genere dark si voltarono verso una luce carica di ottimismo, e anche gli hooligan, abituati a consumare alcol e risse il fine settimana, li vedevi mutati geneticamente mentre dispensavano abbracci e amore fraterno verso il prossimo. Erano gli anni dei nuovi paradisi estatici rispetto a quelli degli anni 60. Erano gli anni in cui musica, droga ed amore fraterno erano uniti in una dolce armonia. Questo è appunto Sweet Harmony dei Beloved. Storicamente, Peckham è il quartiere africano di Londra. Ospita una folta comunità nigeriana, al punto che gli è stato affibbiato il soprannome di Piccola Lagos. Ed è qui che si è formata una vivacissima nuova scena di jazz londinese, che è diventato un organismo vivo, specchio della città e delle sue contraddizioni, che si riappropria della tradizione ma al tempo stesso la rifiuta, contribuendo a formare una fetta di pubblico nuova, giovane e esigente. Il nuovo jazz londinese è un veicolo di espressione per musicisti infatti spesso giovanissimi di tutte le estrazioni sociali, ma in particolar modo espressione dei discendenti delle ex colonie africane e caraibiche. Da questa scena ascoltiamo Black Focus del gruppo Youssef Kamal.
Omi tutto, itana acha, odi, pani bati kun loare yulo fiti kun loare. Di musicisti e DJ che raccontano Londra non solo con i suoni, ma anche con le immagini. È il caso del DJ americano Felty D.L., che racconta la sua dipendenza da stupefacenti, un brano, Drugs appunto, cantato dall'inglese Rosie Lowe e accompagnato da un video splendido che ricorda Protection dei Massive Attack, dove la videocamera spia attraverso le finestre la vita notturna nella periferia londinese, dove si intravedono corpi femminili, ombre, scatti, uniti a figure immobili nei parchi, nei sottopassaggi e anche double decker che passano. Un brano che deve essere ascoltato guardando il video, e tale mood notturno lo facciamo proseguire idealmente con Archie Marshall, in arte King Cruel, un ragazzetto londinese di 23 anni con una faccia stralunata e strafatta e con una voce da crooner ubriaco di mezza età, che unisce il blues del nuovo millennio proveniente da Bristol, ovvero il trip hop, lo spleen e la malinconia di Burial con l'autenticità di Amy Winehouse, proiettandoci verso anche tutto ciò che non è musica, ovvero le sale giochi, i pub, i locali fumosi, le piccole cornici quando sali le scale mobili di Londra. Quindi facciamo un mashup tra Drugs di Felty D.L. e Foreign 2 di King Cruel.
Times before, I'm sick of you, I'm sick of these fools. Turn it off, turn it off. If I could, I'd turn you off, I'd turn this off. Hit the button, no way out, such a struggle. You gonna hit the bottle soon.
Concludiamo il nostro viaggio attraversando le zone di Londra su un autobus notturno, con una musica che è un'istantanea delle viscere maleodoranti di Londra, un monumento alla melanconia capace di raccontare disagi e tensioni universali. Una fuga nel buio di un viandante metropolitano, magari un raider, attraverso una città popolata da fantasmi. Lui è Burial, questa è Night Bus. Buon relax e ciao da Pierluigi.